Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Sono le 19 in punto di questo lunedì 8 marzo e di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone.
Ciao Luca.
Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano sulle onde di Radio Stonata su www.radiostonata.com.
Gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E poi oggi è una giornata importantissima, quindi auguri a tutte le donne, non solo oggi ma tutto l'anno, vero Maxone?
Ma certo, oggi porgiamo le mimose, sì. Ma abbiamo un fiore per tutto l'anno. Fosse anche l'inverno più freddo.
Hai ragione, Maxone. E salutiamo la nostra regia, la nostra Fabiana, che anche
il
oggi
nostro fiore
ci accompagnerà infatti in questa diretta del lunedì con grande piacere. Tra pochissimo poi saremo anche live sulla pagina Facebook e YouTube di Poltronissima e di Radio Stonata, e oggi virtualmente danzeremo tantissimo, vero Maxone?
Meno male che lo facciamo virtualmente, perché sono un po' appesantito e non vorrei mai cascare su un coreografo così,
no,
di brutto.
Hai ragione Maxone, oggi ci verranno a trovare davvero tre grandi danzatori, sì, e tre grandi coreografi,
è
veramente
vero,
con grande piacere.
È vero, sono Michele Merola, Rita Pivano e Thomas Signorelli. Ragazzi,
sì,
un terzetto fantastico.
Un terzetto
eh?
Veramente grande,
siamo
molto contenti di questo. Però insomma, noi partiamo subito in musica. È finito sabato all'ora tardissima il Festival di Sanremo 2021. In una delle prossime puntate commenteremo i risultati,
certo.
Però noi una canzone è piaciuta tantissimo, vero Maxone?
È vero, tanta allegria con la pesce di Martino,
sì.
E musica leggerissima.
Noi alziamola al massimo, ascoltiamocela.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi. Più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggera.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Rieccoci in studio, poltronissima con Luca e Max, in diretta, sono le 19.05.
Bravo.
Abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Colapesce di Martino, insomma musica leggerissima. Ma adesso dobbiamo alzare invece il volume, perché stanno per arrivare i nostri ospiti. Il primo ospite di oggi è veramente un ospite fantastico, internazionale. Vero. Tra l'altro siamo live anche in questo momento su Facebook e su YouTube, sulla pagina appunto di Poltronissima di Radio Sonata. E lui è un caro amico di Poltronissima, è la prima volta che ci viene
La prima volta.
Prima volta. Però ci segue da tanto e questo ci fa piacere.
È vero, ma sa che insomma è tra mani di amici, eh?
È vero,
non, è
vero.
Non è in pericolo, ecco.
Assolutamente no, lui è un carissimo amico e siamo felici che sia qui con noi in collegamento Michele Merola. Ciao Michele,
ciao,
benvenuto.
Michele. Buonasera,
ciao.
Buonasera a tutti, bentrovati.
Bentrovato a te Michele, come stai? Tutto bene?
Bene, tutto bene. Avete messo una delle mie canzoni preferite di Sanremo, forse la più bella, quella che preferisco.
Vedi, quindi alla fine sei uno di quei fautori, insomma,
sì,
a cui piaceva, perché c'era una parte che l'ha criticata moltissimo questa canzone, a noi dal primo ascolto ci è piaciuta un sacco.
No, dal primo ascolto a me è piaciuta tantissimo, penso che sia. Poi in questo periodo un po' di leggerezza ci fa bene,
moltissima.
Stato, al di là della valenza degli artisti che l'hanno cantata,
assolutamente
la valenza.
Certo.
No, mi è piaciuta molto.
Bellissimo tutto questo.
L'avrei vista sul podio.
Ah, anche noi,
anche
devo
noi.
Dire, ma ha rischiato, insomma, è arrivata quarta alla fine.
Ce l'avamo quasi.
Allora Michele, oggi con te insomma faremo un po' un bel excursus di alcune delle tue esperienze, ma soprattutto vorremmo un attimo cercare anche di così far arrivare al pubblico il tuo amore per la danza, per la coreografia. E io partirei subito da un aspetto, perché insomma tu ti sei diplomato presso l'associazione Balletto Classico, quella diretta appunto da Liliana Cosi e da Marinelle Stefanescu a Reggio Emilia. E quindi la prima domanda, non dico che nasce spontanea, ma quasi, cioè cosa rappresenta per te la danza?
Ma sembra una frase fatta, perché tutti quasi rispondiamo che la danza è la nostra vita. È chiaro che è la nostra vita. Io penso che il mio essere sia totalmente legato alla danza. E se io sono Michele Merola, ma perché faccio questo mestiere? Sì. Perché nella mia vita c'è sempre stata la danza. È una parte di me, fa parte proprio di me. Quindi io non sarei questa persona se non ci fosse stata la danza. Quindi è una parte fondamentale, sarei completamente un'altra persona. Quindi quando dico è la mia vita, ma perché io sono così, perché c'è stata la danza, l'ha forgiata, è stata sempre il mio punto di arrivo, la mia forza, la mia disperazione in tanti casi.
Gioia e dolore.
Senza la danza non sarei me stesso, ecco.
Che bello tutto questo, una bella dichiarazione d'amore, ci piace.
Ma infatti, ma anche quando parla, quando si muove, c'è l'eleganza della danza. Beh. Anche in questo caso, in cui non ti si vedono né piedi, né braccia, eccetera, quindi linee e quant'altro, ma c'è questa eleganza, anche di parole.
Beh, hai proprio citato la mia insegnante, la grande ballerina Liliana Cosi, e lei ci ha sempre detto una frase, come spesso lo ripeto, che quando ero giovane non comprendevo, perché lei ha sempre detto che noi dovevamo essere diversi dagli altri anche quando eravamo fuori, perché chi faceva il nostro mestiere era una persona differente. A me sembrava un discorso molto brutto da fare, perché io invece ero uguale a tutti gli altri, non volevo essere diverso dagli altri, perché mi sembrava un discorso non comprensibile.
Certo.
In verità ti forgia talmente tanto che non è che sei diverso perché sei migliore, però sei differente perché ti forge in modo differente, dalla postura, dall'atteggiamento, dal modo di pensare, dal modo di vivere, e quindi questo fa sì che tu sia una persona diversa, questo è vero.
Infatti, perché tiri fuori qualcosa che hai dentro,
quindi
sei diverso solo perché sei te stesso.
È vero, tutto è vero, assolutamente.
Sì, assolutamente. La danza ti obbliga a non mentire,
A
non mentire sul palcoscenico, ma poi questo lo porti anche fuori sicuramente, serve molta onestà intellettuale e anche nella vita, quindi alla fine
ce n'è bisogno.
È un grande insegnamento.
È vero, assolutamente.
E infatti, a proposito, tu oggi sei direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary, Dance Company.
Dance Company, un nome un po' lungo.
Sì, però ce l'ho quasi fatta.
Ce l'ha fatta Maxone.
L'hai creata nel 1999, giusto?
L'ho creata nel 1999, era un piccolo gruppo coreografico nato veramente dall'assoluta volontà di fare qualcosa, quindi nata dal nulla, in una città dove si è sempre respirata tantissima danza, ma sì, dove ce n'era già tantissima, e poi dove abbiamo la prima compagnia a Terballetto, la più grande compagnia d'Italia, dal punto di vista privato, diciamo, non un ente lirico. E devo dire che piano piano siamo cresciuti tanto, siamo diventati una grandissima realtà e ci siamo radicati anche sul nostro territorio, nonostante ci fosse già tanta danza. Con tanto sforzo, con tanto sacrificio, siamo arrivati ad essere una delle più grandi compagnie della nostra nazione. Quindi su questo
è una bella soddisfazione.
Soddisfazione. Certo. Non è solo una soddisfazione mia, sempre avuto tantissimi collaboratori che hanno assolutamente creduto in questo progetto e sono ancora con me e ci credono ancora. C'è tanto sforzo, tanto sacrificio, tanto lavoro. Diciamo che quando anche il pubblico, il grande pubblico, la grande critica si è accorta di noi, avevamo già messo tantissimi mattoni, quindi eravamo già con le spalle molto salde dal duro lavoro.
È bello, è veramente molto molto bello tutto questo.
Sì.
Senti, Michele, io ti volevo chiedere un'altra cosa invece, perché insomma tu quando parli dei danzatori dici che sono questa razza appunto di uomini speciali, ma soprattutto che la danza è come il bisturi.
Wow!
Vero? Dimmi un po' cosa volevi raccontarci attraverso questa poesia, perché è poesia.
Sì. Sì, perché la danza in verità è molto delicata, occorre tantissima delicatezza sia nell'anima che nel corpo, perché è una cosa che ti forgia, come ho detto prima, ma può essere anche una cosa che ti può ferire, può essere una cosa che ti può far star bene, cioè quindi è come un bisturi, devi stare molto attento a come la tratti, a come tratti te stesso, a come tratti il tuo corpo, a come tratti anche la tua mente, quindi soprattutto quando hai a che fare con dei ragazzi molto giovani sull'insegnamento, con i danzatori dal punto di vista della coreografia, devi essere come un medico, devi essere come un chirurgo, devi essere molto delicato perché hai a che fare con delle anime, non solo con dei corpi. Quindi questo per me è la cosa più delicata, anche la cosa più importante. È sempre davanti delle persone, sempre davanti delle anime, quindi devi sempre essere in ascolto e cercare di tirare fuori la parte migliore di loro, che loro neanche comprendono tante volte.
È vero. Devi essere, non sono neanche consapevoli alle volte, vero.
Un passo avanti nel modo di ragionare e tu sai chi sono anche prima che loro lo sappiano.
E questo è molto bello.
Quelli,
insomma, sono davvero speciali.
Perché sai dirigerli poi nella direzione giusta.
Infatti, far uscire anche la parte un pochino più nascosta, no?
Sì, la parte nascosta, che tante volte è anche la parte migliore.
È certo.
Non sanno neanche di avere.
Il diamante non è bello subito, no? Va un pochino.
Il diamante è grezzo. A me piace molto l'insegnamento, tanti nostri danzatori sono stati anche miei ex allievi prima, quindi riesci ad intravedere queste cose già dalle prime volte che le vedi, e quindi quando poi brillano di luce propria, chiaramente è una doppia soddisfazione, perché significa che avevi visto già quando erano piccoli che potevano fare questo mestiere, che dentro c'era qualcosa di speciale.
Assolutamente, Michele.
Sì. Infatti, a proposito di danzatori anche, io non riesco a immaginarmi, insomma, per me è difficile immaginarmi la giornata di un danzatore, perché secondo me è diversa anche quella, ma tu ce la puoi un po' descrivere? Così almeno...
Sì, la giornata del danzatore secondo me la conoscono in pochi, in realtà è una giornata di lavoro di 8 ore canonica, cioè nel senso che non è meno di altro. In una compagnia come la nostra, come in tutte le compagnie professionali, si parte la mattina alle 9:30 con la nostra lezione di danza classica, assolutamente imprescindibile per me e per tutte le compagnie professionali, e poi si parte con tutta la serie di prove dei nostri spettacoli. Noi per esempio abbiamo nel nostro programma tantissimi spettacoli, quindi dobbiamo sempre provarli, perché magari abbiamo Carmen Bolero una sera e Saga della Primavera la sera dopo, quindi dobbiamo essere sempre pronti su tantissimi programmi.
Certo.
Quindi minimo sono 8 ore di lavoro al giorno. Dopo la nostra lezione ci sono tutte le prove, tutte le correzioni tutti i giorni. E questo è molto duro, perché poi tante volte devi farlo anche il giorno dopo lo spettacolo, quindi magari sei andato a letto alle 2-3 di notte e di mattina, a differenza di anche altri artisti come gli attori, come i musicisti, che comunque tante volte riposano molto la mattina, invece anche nei vari teatri lirici, quando c'è lo spettacolo la sera, i danzatori la mattina alle 10 hanno la lezione, cioè, quindi possono aver fatto anche le due notte.
E non c'è
all'Arena ragione. Di Verona, per esempio, sì, tutte le estati finisci che sono le 2 di notte, ma la mattina alle 9:30 sei già
lì,
quindi sì.
Lo dicevamo nel fuori onda, è disciplina.
È disciplina, assolutamente. Senza disciplina non puoi andare avanti, non puoi farlo.
No, assolutamente.
Senti, Michele, però lancio una provocazione, ovviamente.
Bravo,
perché insomma ci sono alcune persone che considerano la danza, l'arte, insomma, tutte queste forme di poesia come inutili. Ecco, cosa rispondiamo a questa gente?
Una bella risposta.
Allora, in questo momento non mi viene in mente quale cantante, penso allo Stato Sociale, l'abbia detto dal palco dell'Ariston l'altra sera. Le cose inutili sono le cose più importanti, sono quelle che ci fanno andare avanti. Io penso che sia stata la frase proprio assolutamente lapidaria. Non sono assolutamente inutili, perché sono quelle che ci fanno stare bene, sono quelle che fanno stare bene le persone. Quindi anche questa chiusura forzata di teatri, musei e tutto, poi ognuno la pensa politicamente come vuole, però io penso che sia stata non proprio un'idea assolutamente felice, nonostante mi renda conto della difficoltà di questo momento. Però le persone hanno bisogno della cura dell'anima e hanno bisogno di quello che può anche sembrare una cosa inutile agli occhi degli altri, ma non lo è. E penso che la frase dello Stato Sociale sia stata emblematica.
Molto azzeccata, assolutamente. Ovviamente la mia era una provocazione, perché altrimenti con Poltronissima non andremo, saremmo anche noi.
Ma forse tanti non l'hanno colta, ma quella frase finale alla fine di questa canzone invece è stata una grande provocazione ed un grande messaggio.
Assolutamente. E se no facciamo dei palleggi, come diceva un'altra canzone.
Esatto, al massimo. Facciamo dei palleggi, come dice l'altra canzone.
Bellissimo. Ma infatti che cosa può salvare questo mondo se non la bellezza, come si dice sempre, ma è vero, ma è vero. E tu questa bellezza, ma come la trasmetti? Come ti piace trasmetterla attraverso le tue coreografie?
A me piace molto, poi a volte mi preoccupo anche di avere forse tanto senso estetico, a volte fin troppo, a volte sono accusato di avere un senso estetico molto forte anche nella danza, però io penso che sia importante la bellezza. Siamo comunque la bellezza in tutti i sensi, la bellezza dell'anima, la bellezza delle linee della danza, la bellezza di uno spettacolo, però siamo contornati da tante brutture, da tante cose brutte, non solo quello che stiamo vivendo, ma nella vita di brutture ce ne sono tante.
Sì, purtroppo, Michele.
Ci sono le malattie, ci sono le sofferenze, ci sono tante ingiustizie, quindi penso che se uno si nutre di bellezza, infatti dico che noi siamo fortunati perché noi facciamo mestiere in cui tutti i giorni ci nutriamo di bellezza, penso che sia la cosa più importante, come lo è stata la pittura, come è stata la scultura. Abbiamo proprio bisogno di vedere del bello, perché di brutto ce n'è già abbastanza.
Ce n'è già
quindi
troppo.
Questo penso.
Hai
che
ragione,
sia
Michele. E devo dire, arricchisce la mente e il cuore.
Esatto.
Questo
ce l'ho sempre presente. Ce l'ho sempre presente. Secondo me, quando facciamo uno spettacolo, quando montiamo uno spettacolo, è come se stessimo dipingendo, se stessimo scolpendo. Quindi per me deve venire fuori quella che è la bellezza, quello che è il bello del mondo, perché c'è e noi lo possiamo trasmettere sul palcoscenico. E così magari le persone lo possono ritrovare, che possono ritrovare in una passeggiata che tante volte non si riesce a fare,
Bravo.
Uno sguardo sulla natura, in uno sguardo su un grande tramonto. Tante volte non lo facciamo perché siamo sempre impegnati, perché stiamo sempre lavorando, e quindi magari lo possiamo restituire su un palcoscenico nella nostra vita un pochino frenetica, e quindi quell'ora e mezza che ti siedi ti puoi nutrire di bellezza.
E
per questo è importante che ci riaprano il prima possibile.
Assolutamente.
Fare quello che è la nostra missione principale.
È vero, è vero.
Poi io credo che insomma la vita per tutti, anche se non fisicamente, è una danza leggera sulle brutture del mondo. Quindi noi danziamo leggermente, anche solo con la mente, soprattutto, che non vuol dire superficialità, ma leggermente.
No,
assolutamente, leggerezza.
Anche quando guardi una coreografia, molto spesso noi profani ci ritroviamo a dire: guarda come sono leggeri. E questa leggerezza c'è, non è anche facile da trasmettere, vero Michele?
Luca, si va contro la gravità,
Assolutamente no. Ma è la cosa più bella.
Sì.
Senti Michele, a proposito di leggerezza, mi viene in mente insomma la tua ultima esperienza televisiva. Oggi siete ospiti, ci sei tu, poi arriverà Rita Pivano, Thomas Signorelli, tutti e tre siete stati arruolati un po' di settimane fa per preparare una coreografia ad Amici di Maria De Filippi, insomma Lorella Cuccarini vi ha cercato, vi ha trovato. Com'è stata questa esperienza? Raccontaci un po'.
Allora, io sono... Allora, nel mio mondo tantissimi criticano quella che ci sta...
Qualche problema di audio.
Sì, è perché è stata la domanda difficile, Luca.
È stata la domanda difficile.
C'è stato qualche problema difficile. Eccoci.
C'è stato un momento di audio un po' difficile. Perfetto. Sì, scusa. Sì.
No, ecco, dicevo che nel mondo della danza questa trasmissione a volte viene molto criticata, ci sono pareri discordanti, come sempre del resto, quindi ognuno è libero poi di avere il proprio pensiero. Certo. Io penso che quando si parla di danza... fa bene parlarne perché si fa conoscere la danza a quello che è il grande pubblico.
È vero.
Io c'ero già stato anni fa,
ecco,
qualche anno fa, quando c'era la commissione esterna del sabato, del sabato pomeriggio, si parla di 5-6 anni fa, quindi c'ero già stato in anni precedenti. Ci sono tornato molto volentieri, questa volta ho anche lavorato con un danzatore, per me è sempre una bella esperienza, devo dire, loro sono persone molto professionali, assolutamente, ho ritrovato la stessa serietà e professionalità con cui fanno questo lavoro. Ho conosciuto Lorella Cuccarini, grandissima professionista, una bellissima persona, è stata una bella esperienza.
Assolutamente.
Ho ritrovato Alessandra Celentano, mia grande amica, mia grande collega, quindi un po' come se fossi a casa con lei. Per me è sempre un'esperienza molto felice. Poi io vado a fare quello che sono,
non vengo
costretto a fare nulla, non vengo costretto a litigare con nessuno, vado a fare il mio mestiere, quindi per me che io lo faccio in sala o che lo faccia lì è la stessa cosa, basta farlo con onestà intellettuale,
assolutamente,
che sia assolutamente un'esperienza bella.
Bella, mi fa davvero piacere, Michele, grazie davvero di anche questa testimonianza. Michele, sai che siamo arrivati alla fine del blocco? Io non lo so, vola il tempo. È incredibile. Io davvero ti voglio ringraziare tantissimo di essere stato con noi, di questa chiacchierata. Magari ci vieni a trovare di nuovo un altro momento. Così
molto volentieri, speriamo di parlare dei prossimi spettacoli. Allora.
Con grande piacere, Michele.
Buona serata a tutti.
Guarda, tanto adesso noi ti lasciamo con un'altra canzone di Sanremo e ti chiediamo se ti è piaciuta. Lui, devo dire, è stato un po' sfortunato. Si è piazzato quinto, parliamo di Rama. Insomma,
di Rama, con la genesi del tuo colore.
Una bella canzone. È stato sfortunato, però il suo talento è venuto fuori.
È stato premiato.
È stato premiato.
È vero, la genesi del tuo colore. Ascoltiamocela. Esatto. Ascoltiamocela.
Grazie.
Non sarà, ma neve. A spezzare un albero. Avessi finto sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio. E mi manca la tua voce ormai. Ora che sei qui, io sono qui. Ci vestiremo di vertigini mentre un grido esploderà.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, Poltronissima con Luca e Max. I Rama l'abbiamo un po' tranciato, scusaci.
Scusi Rama, ma tanto insomma avrei un sacco di successo con questa
assolutamente
canzone.
Assolutamente sì. Allora, quando penso alla prossima ospite, penso a una persona che ci regala grandi emozioni, ma soprattutto tanta tenacia, tanta forza, tanta determinazione.
Basta guardarla negli occhi e balli subito come un étoile, altrimenti...
altrimenti guai, vero? Lei è una rossa di fuoco e siamo felici che sia con noi. Rita Pivano, eccola! Ciao Rita! Baci, ciao!
Come va?
Bene, Rita, bene. Tu come stai?
Bene, tutto a posto.
Che
grazie.
Piacere rivederti.
Sì, grandissimo.
È passato tanto, noi ci siamo, abbiamo fatto un po' di Ci manchi tanto, ci mancano le tue coreografie, i tuoi spettacoli, ma torneranno presto, Rita.
Speriamo, certo. Con tutte queste campagne di vaccinazione, cioè dovremmo esserci, insomma,
la prossima stagione,
speriamo di riuscire a far qualcosa.
Voglia di partire di nuovo da Torino e venire le prime al Brancaccio, scusa, non
subito.
Certo, io comincerei a fare un biglietto, così pagate anche poco.
Bene,
hai ragione.
Mi piace.
Ci diamo da fare, che così Alessandro, Alessandro è contento. Così Alessandro Longobardi è contento.
Esatto.
Allora Rita, quando devo dire hai accolto la nostra richiesta, per noi è stato bellissimo, perché tu hai una carriera grandissima e dovremmo fare una puntata unica su di te, ma una settimana. Io volevo con te ripercorrere alcuni momenti.
Un assaggio.
E partirei subito un po' dagli esordi, perché insomma, se non erro, tu hai studiato danza classica al Balletto di Roma e poi sei entrata alla scuola, diciamo, di chi? Di Enzo Paolo Turchi, poi sei volata a Cannes, poi comunque tu hai anche negli Stati Uniti. Allora, raccontaci questo esordio, questi ricordi con Enzo Paolo.
Beh, guarda, diciamo che a Enzo Paolo io e molti ballerini della mia età dobbiamo tanto, perché ci ha messo nel mondo della danza senza sconti, cioè abbiamo fatto veramente delle robe pazzesche, senza fare pause, lavorando, massacrandoci, senza ginocchiere, senza andare al mare perché i ballerini non devono prendere il sole, sennò poi dopo quando fanno le prese ovviamente hanno dei problemi, però devo dire che tutto questo ci ha molto fortificato, cioè nel senso, a me non spaventa lavorare 6 ore di seguito. Pensa che al primo programma che ho fatto in televisione, dove per termini sindacali ogni ora e mezza c'erano poi 10 minuti di pausa, io ho detto alla mia collega: Madonna, ma quanto è gentile questo coreografo? E quella mi ha risposto: Rita, non è gentile, è obbligato. E io ho detto: ah sì? Perché ci sono le pause? Perché pensa che noi, quando a volte facevamo, ci dava qualche pausa perché eravamo morti dopo ore e ore, e ci vedeva magari un attimo seduti, se poi alla ripresa delle prove sbagliavamo qualcosa, ci diceva: hai visto? Sei stata seduta, non dovevi, non avresti dovuto. E quindi dici: addio, allora non mi fermo mai. Per cui ti dirò che a livello proprio caratteriale di formazione fisica ci ha dato un grande aiuto, anche a livello di tecnica, perché poi la danza si è evoluta e tutto, però con lui era obbligatorio comunque studiare il classico, e ti dirò che io, se ancora oggi alla veneranda età di 57 anni ancora mi sbatto come una pazza in sala prove, molto lo devo anche a lui, insomma. Poi c'ho un fisico che regge, un giorno mi aprirò tutta, mi romperò.
Per carità,
una mattina mi sveglio e mi scompongo, però
e noi ti ricomponiamo se fosse così, Rita, non ti preoccupare.
Grazie. Però devo dire che è stato un grande inizio, e poi comunque con lui abbiamo cominciato a lavorare, perché poi lui dalla sua scuola ovviamente prendeva gli elementi che lui riteneva più validi e ci portava a lavorare con lui, per cui abbiamo fatto il Davide Donatello, io con lui ho fatto la tournée con Oriella Dorella, dove iniziavamo con le scarpe da punta e finivamo poi con le scarpe col tacco, quindi c'era una escalation della danza, così. Quindi io li devo molto, moltissimo.
Bello.
E pensa che tanti anni fa, se mi permettete, lui venne, stavo facendo un programma, la coreografia in un programma che si chiamava Dimmi la Verità, dove venivano tutte queste coppie che presentava la Balivo, Caterina. E quindi io dovevo montare delle coreografie per i nostri ospiti, per le nostre coppie ospiti. E quindi quando mi dissero: verrà Enzo Paolo Turchi con Carmen Russo, io mi si è gelato il cuore, perché ho detto: ma io come faccio a montare le coreografie per il mio maestro, per colui che in qualche maniera mi ha estradato in questo mondo, no? Poi per carità, mi sono impegnata, io ho fatto, però insomma molto devo a lui. E quindi ho montato una bozza di coreografia Poi quando è arrivato Enzo alla prova gli ho detto: Enzo, io ho montato questo, però se tu vuoi cambiare, se vuoi aggiustarti la dose, perché mi sentivo estremamente intimidita,
È capibile.
E invece lui ha detto: no, no, farò quello che mi dici di fare, sei tu il coreografo del programma. E poi devo dire che, parlando anche con Caterina una volta durante la puntata, dice: mi ha fatto un enorme piacere trovare una mia allieva a curare le tue coreografie. Insomma, credo che di soddisfazione gliele abbiamo date in tanti, insomma. Infatti. Lorella Cuccarini, ce ne sono tanti usciti dalle scuole di Enzo Paolo e Flavio Turchi, poi c'era anche il fratello, anche
certo, vero,
bello, vero, insegnava, no? E anche Lidia, la sorella, tutta una famiglia di danzatori, per cui dobbiamo, in tanti dobbiamo molto a loro, secondo me.
Ed è bello anche questo tuo riconoscimento a distanza di anni.
Sì, molto.
Conoscendoti
molto,
non avevamo dubbi, Rita.
Assolutamente.
Ma uno non può rinnegare il proprio passato.
Brava,
dai.
No.
Comunque, non dire, poi sicuramente io sono stata negli Stati Uniti, sono andata a Cannes, mi sono perfezionata, ho cambiato anche un po' lo stile, perché come giusto che fosse, no?
Certo.
Però molto gli devo.
Bene.
Beh, se dobbiamo parlare anche di incontri, no? Stiamo parlando di incontri, a me un incontro che fa molto piacere ricordare in questo momento è quello con Franco Miseria. In Grise.
Perché
ci racconti un po'? Sì, insomma,
sì, ma non solo in Grise. Grise è stato un po' l'apoteosi, perché attraverso
tutti i programmi televisivi
c'è stato l'incontro. Tu prima eri assistente coreografa, vero?
Sono stata per tanti anni una delle ballerine che Franco prendeva spesso.
Sì.
E che mazzulava. Però insomma ho fatto dei bellissimi lavori, diversi fantastici, serata d'onore.
Al Paradise anche, un ricordo, vero?
Al Paradise però le coreografie erano di Tony Ventura e di Nick Navarro, che era un coreografo americano che era venuto per l'occasione in Italia.
Che ricordi, mamma.
Mamma mia, quanti anni,
è vero.
La bella televisione.
Tanto ci sono gli anni, che uno dice no, me ne levo, è così, pazienza.
Sono tutti belli.
Ma chi se ne importa? L'importante è essere giovani dentro, uno si riconsola così, però va bene, insomma andiamo avanti. E devo dire che poi Franco, un'estate, era agosto, io ero in spiaggia al mare, mi squilla il telefonino e mi dice: senti, mi verresti a fare l'assistente per Buona Domenica con Lorella?
Quindi allora era il 95, la regia sarà, 95
era
allora,
95 o 96, allora, e dice la regia sarà di Roberto Cenci, che io avevo avuto modo di conoscere in altri lavori su a Milano, e, che tra l'altro firmava in quell'occasione la sua prima regia. Allora io gli dissi: vabbè, ma voi non ci avevate niente da fare in spiaggia, perché era tipo mezzogiorno e mezza di agosto, di una giornata d'agosto, che rompere le scatole a me al telefono a prendermi in giro. Franco mi disse: ma no, Rita, guarda che assolutamente
è vero
così. Quasi mi dovettero passare Lorella per dirmi che non mi stavano prendendo in giro, capito? Perché io ero convinta, ho detto: questi staranno sotto l'ombrellone cazzeggiando, e quindi ho detto: vabbè, facciamo un po' di telefonata a qualcuno. E invece era vero. E da lì è cominciata la mia esperienza come assistente di Franco.
Sì.
E devo dire che anche a lui devo molto, perché ho imparato a montare le coreografie già con l'ottica del vederle fatte in studio, quindi pensando già alle camere da poter usare, per cui poi quando uno va in studio si trova meglio e col regista e tutto si risolve in maniera più veloce. E poi con lui ho fatto tante belle cose, insomma, fino ad arrivare a Grise, che è stata un po' la prima esperienza per tutti, musical, no? Franco, per Lorella, no, Giampiero già aveva fatto delle cose, però insomma diciamo che è stata una prima esperienza, una bella esperienza che tanto ancora, proprio pochi giorni fa, il 4 di marzo,
sì, era 97, vero? Sì.
Esatto, infatti Lorella lo ha ricordato su Instagram. Con una serie di foto, e poi pensa che nelle foto dello spettacolo c'ero anche io, perché a 2 o 3 giorni dal debutto una ballerina si fece male alla caviglia. Allora Franco e Saverio Marconi adorato mio regista, anche lui,
anche
erano sul palco e dicevano: vabbè, ma adesso chi troviamo per sostituire, cambiare tutto? Io mi trovavo a passare sul palco per andare a correggere qualcuno, a fare qualcosa. Gli hanno detto: vabbè, ma c'è Rita che lo sa tutto. Ho detto: ma
vedi?
Come lo... Sì, io lo so, però ho curato solo gli altri, nessuno ha curato me. Io cantavo le parti degli uomini e delle donne, facevo tutto, capito? Quindi mi dovettero levare subito il microfono, perché sennò si sentiva una pazza che cantava. Poi ovviamente sul canto alzo le mani, non è proprio la mia materia, io mi presento per la danza.
Certo.
E quindi ho debuttato anch'io con Lorella il 4 di marzo in Grease, facendo la ragazza pompone, il tutto mentre avevo degli attacchi di calcolo alla colicista, delle coliche pazzesche, no vabbè,
è stato tosto.
Infatti, poi come rientrata la ballerina, io mi sono andata a operare subito, ecco. Ho levato il calcolo perché mi creavano un pochi problemi, insomma.
Certo.
Però guarda, veramente
che bello. Bei ricordi,
è stata comunque un'esperienza bellissima, veramente sì. bella. Sì. Sì.
Bello, Rita. Sì. Devo dire, insomma, vabbè, abbiamo parlato della televisione, abbiamo parlato di Grease, però il mondo del teatro, del musical, so che sono nel tuo cuore, perché noi abbiamo assistito a tantissimi musical dove tu hai coreografato, non so, penso Rapunzel, La Regina di Ghiaccio, piuttosto che Peter Pan, Se il tempo fosse un gambero, Sister Act,
non viene troppo, no, perché poi devono riaprire subito i teatri, perché mi viene una voglia veramente incredibile.
Aladdin. Allora, io devo dire, cosa rappresenta la danza per te all'interno del teatro rispetto alla televisione?
Ma ecco, guarda, sono due modi. La danza è danza,
certo.
Dovunque uno la faccia, in teatro, in televisione, per strada, in palestra, è sempre un'espressione della nostra anima e del nostro corpo. E la differenza quando lavori per uno spettacolo di teatro è che la danza è una continua narrazione, certo, di quello che prima si è parlato o si è cantato, quindi non rimane il quadretto a sé stante come a volte succede quando fai dei numeri televisivi. Ovviamente è un modo diverso totalmente di lavorare, perché quando io monto le coreografie per uno spettacolo televisivo sono io che decido, io ho il regista per me con le riprese, quello che vogliamo far vedere al pubblico a casa. Diversamente, quando si fanno le coreografie per il teatro, devi pensare a 360
certo.
gradi,
sì,
perché
certo.
poi l'occhio del dello sì. spettatore
sì.
può andare dove vuole lui, non è che tu decidi. Puoi indirizzarlo focalizzando delle luci, fissando delle luci, delle cose, però se poi quel signore che sta seduto in quinta fila a sinistra guarda solo a sinistra nell'angolo, tu devi aver curato anche quell'angolo.
O se sono come Luca e Max, che li vedono più volte, guardano un po' dappertutto.
Guarda tutto alla fine.
Esatto. Però, capito, è un altro modo di lavorare.
Sì.
Io devo dire che mi diverto in entrambe le situazioni, mi piacciono molto. Certo, il musical, quando poi sei lì e senti l'applauso, vedi la gente che sul finale, sono stata fortunata, ma insomma in quasi tutti i musical sul finale c'era la gente in piedi, per merito non solo mio, ma di tutti, dei protagonisti, dei vocal coach, del regista. È una bella emozione. Normalmente piango lacrime, verso lacrime,
ma brava, sono belle emozioni. Poi devo dire, al Teatro Brancaccio, insomma, è casa ogni
è
volta
casa.
E poi in giro in tutta Italia, però insomma la produzione del Teatro Brancaccio è fantastica.
Bello.
Tra l'altro tu sei anche docente in questo periodo
alla Brancaccio Musical Academy.
Sì, sono docente e ti dirò che mi sto divertendo anche molto, perché poi io mi confronto con questi ragazzi e mi rapporto con questi ragazzi non come la signora maestra,
certo,
ma come una coreografa, per cui io da loro pretendo il massimo, non gli do un attimo di pace. Ogni
brava
volta arrivo e trovo le lavagnette con su scritto: Rita, oggi non ci torturare, capito? Oppure faccio le cose molto veloci, perché poi gli dico: ragazzi, voi sarete proiettati in un mondo dove non c'è la gente che vi coccola, ma non perché siamo cattivi, ma perché non abbiamo tempo, perché abbiamo delle giornate stabilite per arrivare a fare delle cose, no? Beh, Saverio Marconi, per esempio, lui si divide tutto il suo il copione sì. e le pagine in base alle giornate che deve fare, e io più o meno dico oggi devo fare questo, questo e questo, perché poi sennò sei, purtroppo
certo.
ultimamente non abbiamo i tempi che avevamo in mese, dove abbiamo provato due certo. mesi e mezzo e tutto, ora è un mesetto e sei...
È già troppo.
Sì, esatto. Lo sappiamo. Quindi per cui devi assolutamente organizzarti. Allora, con questi ragazzi io lavoro in questo modo, nel senso, poi oltre ovviamente a dargli una base tecnica certo. che devono avere,
sicuramente.
Però poi quando passo alla fase coreografica sono molto diretta, molto veloce, non ammetto che la lezione dopo qualcuno abbia dimenticato qualcosa, non ammetto che gli assenti arrivino senza sapere la coreografia montata la lezione prima.
Brava.
Ma perché secondo me, cioè, lo faccio soprattutto per il loro bene, perché poi se arrivano in una compagnia e pretendono che tutti siano dietro a loro, diventa complicato.
Diventa molto complicato.
Durano due giorni e poi,
e poi è finita. Senti Rita, a proposito di insegnamento, Maxone
sì,
ti voleva chiedere.
Com'è stato, com'è stato ad Amici? Ci sei stata da poco. Te. È vero che il tempo è tiranno, però almeno... un'emozione.
Sì, perché Lorella ti ha chiamato anche a te, insomma, ha chiamato da Amici.
Sì. Guarda, è stato divertente. Io avevo curato anni fa il musical ad Amici per il serale, poi non sono più andata. E mi sono divertita molto, e ovviamente mi sono scontrata con una situazione un po' difficile adesso, soprattutto in televisione, poi con tutto questo casino della pandemia, tamponi, cose. Quindi ho sofferto un po' il fatto di non poter essere vicina a questa ragazza.
Il contatto ti è mancato, vero? Il contatto
questo mi è mancato. Devo dire che però lei è stata molto carina, così come ho detto ad Amici, ha un percorso, qualora volesse intraprendere la strada del musical, ha un percorso di studi molto lungo, perché dovrebbe studiare bene la danza, perché lei è molto sul genere latinoamericano, quindi insomma deve capire che qualora lei volesse fare musical, può capitarti di fare un pezzo di tap, un pezzo di contemporaneo, un pezzo di pop, succedere un can-can, può succedere di tutto. Quindi che deve fare un bel percorso. Però io mi sono divertita, devo dire che ad Amici c'è tutto un bellissimo gruppo di lavoro, sono tutti molto seri, molto attenti, non ti abbandonano mai.
E questo è importante. Bello.
Quindi insomma mi sono trovata bene.
Bello.
Anche tre ragazzi che hanno lavorato con noi sono stati carini.
Bello.
E quindi un'altra esperienza con la mia Lorella che mi ha piaciuta molto.
Ah, è vero.
Rita, grazie. Siamo arrivati alla fine anche di questa
nostra intervista.
È volata. Sta per arrivare Thomas, quindi guarda,
assolutamente
noi ti abbracciamo da Torino forte, ti vogliamo bene, lo sai.
Anch'io.
Speriamo di ritrovarci presto. Grazie davvero della tua bella testimonianza, sei sempre nel nostro cuore e continua a regalarci grandi coreografie, mi raccomando.
Ci metto l'anima, lo sappiamo. Questo, poi sbagliare è umano,
ci
però sicuramente
siamo esseri imperfetti,
cerco sempre di fare tutto con grande passione e con grande amore.
E noi ti lasciamo con una bella canzone, quella che ha vinto il Festival di Sanremo.
È vero.
Grazie.
Quello che dice sempre Rita e i suoi allievi.
Zitti
e buoni.
Grazie Rita Pivano. Ciao.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te.
Fuori di testa, ma diversi da loro.
Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo, risalirei dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di testa, prova a tagliarmi la testa. Perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
Rieccoci in studio, sempre poltronissima con Luca e Max. Io sono molto contento perché insomma
anch'io
stiamo tranciando le canzoni di Sanremo a tutto andare.
Non è
che sono contento per quello, ma sono contento per gli ospiti.
Luca, non le hanno coreografate i nostri ospiti, spero. E quindi siamo tranquilli che non si arrabbiano.
È vero. Anche perché l'ospite che sta per arrivare veramente ci ha sempre emozionato alla grande.
Molto.
Perché tra il teatro, tra la televisione, i concerti, le convention, lui è ovunque.
Sì.
Lui è un grande artista, perché insomma grande ballerino, ora grande coreografo, ci ha emozionato a Sanremo perché Elodie e tutto il gruppo di ballo l'ha coreografato.
Sì, poi io ho delle curiosità.
Ah, sì? Ok. E allora a questo punto, Fabiana, facciamo entrare lui, Thomas Signorelli. Eccolo, ciao Thomas.
Ciao Thomas.
Ciao.
Ciao, che bello.
Ciao a tutti, ciao. Come state?
Noi bene, Thomas.
Tu
come stai?
Benissimo,
bene,
molto bene,
meno
grazie.
Male.
Allora, riposato.
Adesso ci sta. Ci eravamo sentiti sabato, eri giustamente stanco e reduce da Sanremo. Allora, Rita
molto
Pivano
provato.
Ti saluta tantissimo.
Tantissimo.
Ti portiamo i saluti subito di Rita.
Ricambio saluti.
Allora, io partirei subito con una domanda legata un po' a quelli che sono i tuoi due grandi amori.
Già, è vero.
Che sono la televisione e il teatro. Raccontaci questi due amori.
Allora, sono due amori unici perché io nasco nel teatro,
quindi
tra l'altro neanche in una formazione commerciale, ma proprio in una formazione contemporanea, quindi proprio l'opposto di quello che sto facendo adesso. E quello che diciamo mi ha fatto innamorare è proprio il bisogno di comunicare qualcosa in qualsiasi maniera, in qualsiasi forma. E quindi diciamo che il mio Natale, la mia nascita è stata con il mondo di Patti.
Sì, certo.
All'epoca, stiamo parlando dell'era glaciale.
Vabbè, adesso, Thomas.
Dove tra l'altro non ho neanche iniziato come ballerino, ma lì iniziai proprio come coreografo. E avevo 21-22 anni, quindi era una cosa
subito,
veramente per me un azzardo, che però da lì ha dato il via poi a tutta la mia carriera. Diciamo che il ballerino l'ho masticato non tanto per non aver la voglia, ma perché già sentivo questa voglia di voler coreografare, di voler dirigere un po', perché sono una signorina Rottermeier, ok? deve dare gli ordini e deve avere sempre tutto sotto controllo.
No, guarda, ti mando un saluto di una persona cara anche a noi, che è Sara Santostasi, che è collegata in questo momento.
No!
Ciao Sara!
Ciao,
che
Sara!
È stata ospite nostra un po' di
Sara.
Tempo fa. Ciao Sara, grazie di seguirci, cara. Cosa hai fatto?
Ho fatto Dirty Dancing.
Mamma mia.
Uno dei pochi show dove ho fatto il ballerino e l'ensemble, quindi è stato un grande ricordo. È stato anche tra l'altro l'ultimo mio lavoro da danzatore.
Vedi.
Quindi diciamo che il teatro mi ha aiutato perché mi ha impostato.
Okay.
Sì. Secondo me il teatro è molto, prima di tutto parte dal rigore. Dall'essere molto costante giorno per giorno, perché altrimenti non riesci a portare a casa uno spettacolo se non sei ligio al dovere, pronto a mantenerti fisicamente sempre attivo, e altrimenti diventa un lavoro come un altro, come timbrare un cartellino. Invece il fatto di non timbrare il cartellino è quello di riuscire a stimolarti ogni giorno sempre di più, e quindi questo è quello che mi ha insegnato tanto il teatro. E poi il contatto con la gente, come diceva anche Rita, ascoltavo il fatto di avere la gente a fine spettacolo in piedi che applaude dalla voglia di salire per congratularsi con te, è un'emozione che ti ripaga di tutto quello del sudore che hai fatto durante tutto lo show.
È un'emozione.
E invece, sì, assolutamente. E invece la TV io dico sempre che è estro, non so perché okay. Io la paragono a questo, perché ti dà modo di utilizzare un po' tutti i tuoi sogni un po' folli che hai nella testa, perché ovviamente c'è più budget, ci sono più possibilità, c'è la possibilità di avere scenografie, di avere costumi che magari hai visto da una parte, vuoi metterli in scena. Quindi, nonostante magari sia considerato un po' fredda come luogo, okay. Invece ti dà la possibilità di creare delle cose che magari in teatro, soprattutto in questo periodo,
certo.
Del budget,
beh, sì, certo.
È veramente risicato, la TV ha quella possibilità in più.
Assolutamente.
È vero.
Senti, parlando di televisione mi viene in mente l'Eurovision, perché negli ultimi anni ha assunto un'importanza maggiore.
Molto,
tu
molto.
Nel 2019 sì. Sei stato presente, perché insomma Mahmood con sì. Soldi ne hai rappresentato la coreografia. Tra l'altro è arrivata seconda questa
yes,
performance.
Quindi dovevamo vincere.
Assolutamente.
Hai ragione.
Thomas, assolutamente. Hai ragione. Ecco, però raccontaci com'è stata questa esperienza, perché insomma immagino anche lì tanta adrenalina.
Sì, tanta, molta. Diciamo che quello che mi ha sconvolto è la macchina.
Ah, ecco.
Noi siamo abituati agli show in Italia che sono abbastanza contenuti. Diciamo che in Italia non abbiamo questi show
sì.
Così. Forse il Festa di Sanremo nell'ambito musicale è l'unica il nostro punto di riferimento.
Sì.
Questa macchina è veramente enorme, nel senso che ci sono le delegazioni di tutto il mondo quasi, perché sì. Eurovision non è solo Europa ormai.
Sì. No, infatti.
E quindi quello che mi ha sconvolto è il timing che c'è dietro questo show, cioè tu non puoi ritardare neanche di un secondo, perché sennò la prova ti dicono ciao, grazie, puoi provare, ne avevi 30 minuti,
sì.
Sei arrivato in ritardo, puoi provarne 10,
capito.
Oppure hai un problema tecnico, cioè, è una cosa veramente sul filo del rasoio. E quindi quando sali su quel palco e cerchi di portare in scena qualcosa che rimanga, di iconico,
sì.
Perché alla
sì.
Fine Eurovision ha tutte delle performance molto riconoscibili,
sì.
Ok? E ha un target molto rispettato. E quindi portare in scena una coreografia per Mahmood, che era l'artista esordiente, ormai
è un
star in Italia,
infatti.
Non
infatti.
Solo,
diciamo
che ce la siamo fatta addosso.
Ecco, ok, rende
Detto
l'idea.
Proprio così.
E ci piace.
Voglio rendere l'idea.
Rende molto l'idea.
Molto bene l'idea.
No, poi sei sincero, questo mi piace
assolutamente.
Tanto. Assolutamente. No, mi piace,
Thomas. Anche perché senti la responsabilità.
Assolutamente, e ne senti
di rappresentare tra l'altro un paese.
È vero,
non solo un cantante.
È vero, un paese.
Hai ragione,
completamente.
Poi è stato bellissimo, perché lì vieni visto... Anche i ballerini,
sì.
Di solito in Italia un po' la classe più, e mi spiace dirlo, un po' diciamo l'ultimo della classe, che invece dovrebbe essere al contrario glorificata, perché alla fine fanno loro lo show oltre all'artista o oltre
certo,
a
certo.
Un conduttore. Lì i ballerini venivano osannati, cioè come Mahmood era famoso, anche i tre ballerini che avevamo portato sono diventati delle star anche
certo.
Lì. Quindi, quello è stato anche il rovescio della medaglia inaspettato.
Una
bello,
bella soddisfazione
bello.
Quella, molto, molto.
Noi ti abbiamo visto abbiamo visto una tua coreografia incredibile adesso a Sanremo.
Eh sì.
Che è quella di Elodie, assolutamente.
No, vabbè,
ma quando tu prepari un corpo di ballo, sì. Un artista, una coreografia, ma la prima cosa a cui pensi, la prima cosa che vuoi far arrivare a chi guarda quella coreografia, cos'è?
Allora, diciamo che ci sono diversi modi di partire per creare una coreografia. In questo caso devi pensare prima di tutto all'artista,
okay.
E quindi a come valorizzare l'artista, in questo caso Elodie. E il progetto di Elodie era di voler iniziare un nuovo discorso, che non fosse solo la cantante solita, ma creare uno show.
Sì.
Che in Italia è veramente difficile portare, ma non perché non ne abbiamo le possibilità, ma forse perché non siamo abituati. Quindi anche qua portati sulle spalle un'altra responsabilità, perché se no, chi se ne frega. Poi in tempi, sai come, anche lì diceva, non abbiamo più mesi per preparare le fotografie, ma settimane.
Sì.
Quindi neanche, magari settimane. Quindi il discorso è questo, devi fare un pensiero su chi hai davanti.
Certo,
e
sì.
Quindi da lì cominciare a capire dove vuoi spingerti. Ovviamente con Elodie si è pensato a un discorso molto commerciale, molto
certo.
Okay?
Perché, ma poi questo mashup bellissimo, cioè scusa, questo mi piaceva un sacco.
Ma sì, un sacco, cioè, un sacco.
Top. No, dai.
È stato bellissimo, cioè lavorare su un mashup, tra l'altro creato da Dardaz, ha colto nel segno, secondo me.
Vero.
Cioè tutto cucito a puntino perfetto. E quindi anche per me è stato molto più facile lavorare su un canovaccio così perfetto. Cioè, anzi, mi sono anche divertito, paradossalmente.
Bello.
Questo è un aspetto anche non di poco conto, perché poi è vero che è lavoro, ma se uno riesce anche a divertirsi, unisce veramente l'utile al dilettevole.
Hai ragione, Luca. Hai ragione, ma quando dovrà fare ballare Max? Vedrai, allora, che piangerà sangue.
Thomas, io ti dico solo
una
cosa.
Siamo pronti.
No, Thomas, lui ormai è da anni che a tutti i coreografi chiede una coreografia. Ma dovrebbero a questo punto averti già fatto ballare tutti quanti.
Lo so, ma nessuno osa. Nessuno osa, perché comunque sai, far ballare un legno è come far ballare più.
Guarda che signorelli, hai visto come fa ballare.
Però, allora, fondamentalmente il ballerino dentro di me è coperto da tanti strati, ma c'è un amore per la danza veramente incredibile. È solo che il fisico fatica un po' ad arrivare.
Sciogliere tutti gli strati.
Bravo.
Al ballerino.
Hai ragione, Thomas.
Bravo. È lo sciogliere che adesso mi frega.
Senti. Vabbè, Maxone ci fa sempre sorridere. Senti, una battuta veloce, perché l'appuntamento radiofonico sta terminando già. Io non lo so, ragazzi.
Io non lo
desidero
ragazzi.
Di più, però rimaniamo ancora un po' in live sulla pagina Facebook e YouTube con Thomas Signorelli, perché ho voglia di approfondire ancora alcuni altri aspetti. Ecco.
Bravo.
Anche per te l'esperienza di Amici accomunava appunto sia Rita che anche Michele. Come è stato? Insomma, Lorella Cuccarini ha chiamato anche te. Raccontaci com'è stata questa esperienza di coreografare appunto questa ragazza ad Amici.
Ok, vabbè, partiamo dal presupposto che Lorella è una persona stupenda, quindi già quando ho sentito la sua voce al telefono parte lo svenimento, però è stato un raggio di sole.
Sì.
E quindi il fatto di appartenere al suo team già era una sicurezza. E entrare ad Amici è come entrare in un santuario, non so come spiegarvi.
Rende.
È sempre il rispetto religioso della Nostra Signora Maria, quindi questo è un po' la sensazione, ma in senso positivo,
nel senso
che hai quell'ansia che buona di dover fare anche lì qualcosa di bello, perché altrimenti sei sotto l'occhio di tutti.
Bene.
Quindi c'è quell'ansia che ti passa e poi la voglia di fare. E lavorare con Rosa è stata una bella esperienza, perché ho visto in Rosa una ballerina che può dare molto, ma secondo me deve essere indirizzata nella maniera giusta.
Okay.
E molto spesso in TV si cerca di creare delle dinamiche che giustamente devono metterla in difficoltà per farla andare avanti. Però secondo me, se lei si incanala nella strada giusta, può lavorare benissimo. Io ho trovato che sia una ballerina molto forte come espressività, molto forte fisicamente. E ovvio, non avrà i pregi di una ballerina classica, la tecnica di una ballerina preparata tecnicamente. Però diciamo che grazie a Dio il mondo della danza è vario.
Certo.
E ci sono tanti sbocchi, e quindi secondo me un canale riuscirà a trovarlo assolutamente.
Beh, insomma, è anche un bel messaggio questo, eh.
Assolutamente, certo. Sì, non solo per Rosa, ma
no,
per tutti
in generale, infatti. Allora, caro Thomas, cari amici di Radio Stonata, Onde Quadre, di Poltronissima, stiamo arrivando alla fine della puntata radiofonica, infatti. Ma Thomas Signorelli, seguiteci ancora in video perché lo teniamo ancora un attimo con noi, e quindi ringraziamo di cuore tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi davvero abbiamo danzato virtualmente.
Abbiamo danzato tanto con Michele Merola, con Rita Pivano, e ancora adesso stiamo danzando con Thomas Signorelli. Sì. Non si vede sotto, ma sto danzando.
Certo, muove le gambe. Vabbè, ma esatto. Adesso vediamo un attimo nel live così. Adesso diamo la linea. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie Thomas.
Grazie a tutti quanti.
Di essere
grazie
stato mille con a voi. Noi. Grazie. Adesso diamo la linea al nostro caro amico Mattia, con un caffè con Mattia, e poi l'appuntamento con Fisheye, insomma tutta Radio Sonata.
Tanti bei programmi.
Noi torniamo lunedì come sempre in diretta alle 19, altri grandi ospiti ci verranno trovare.
Vero.
Devo dire tanti ospiti che insomma ci racconteranno la loro esperienza su alcuni progetti che stanno bollendo in pentola, perché ci sono e ci fa piacere. E quindi buona serata a tutti quanti, ma come diciamo sempre alla fine, grazie a Fabiana che ci hai diretto.
Grazie Fabiana.
Alla grande, non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di danzare, ma non solo.
Ciao a tutti, buona serata, grazie.
Buona serata.
Ciao.